13.43, io sono Francesca e sicuramente mi riconoscete ormai a furia di sentirmi questi giorni, stanno facendo, sono sempre qua con voi. E però questo, io ho deciso che a Radio Cooperativa verrò come voce a raccontare degli eventi che succedono per Padova e oggi vi raccontiamo una cosa divertente, che quando ho incominciato a leggere di loro ho detto wow, succedono anche queste cose, chi è che, io ho sempre pensato che arrivassero dall'alto e qualcuno le facesse al posto nostro, ma evidentemente veramente c'era qualcuno che le faceva. Io sono Francesca e qui con me c'è Luca. Ciao Luca.
Ciao Francesca, ciao a tutti.
Ben arrivato a Radio Cooperativa intanto.
Grazie.
Allora, da dove vuoi che partiamo? Vuoi che raccontiamo intanto cosa state facendo qua a Padova?
Sì, va benissimo. Oggi pomeriggio in giro per Padova ci saranno dei pazzi che mappano Padova. Cosa vuol dire mappare? Un gruppo di persone che nel 2005 ha iniziato a Londra vuole creare la cartografia libera del mondo. Che cosa vuol dire? Armati di GPS o di mappe, si gira per una città qualunque, si fanno i rilievi delle strade e poi le si riporta su internet. E quindi tutti possono trovare queste cartografie.
Ok, allora tu mi vuoi dire che ci sono delle persone in giro per Padova che hanno uno strumento che già a me parlare di GPS mi viene già che come i fumi, i capelli tirati per l'altro e scrivono che cosa c'è in giro per Padova?
Esatto, e se non ci credi dopo proviamo a chiamarne qualcuno.
No, quello per forza, giusto per curiosità di capire cosa stanno mappando. Ma torniamo indietro, come nasce questa cosa?
Questa cosa, come dicevo, nasce a Londra nel 2005. La Thatcher in quegli anni aveva privatizzato il catasto. E il catasto è tutte le informazioni sulle strade, sulle proprietà, sugli edifici, eccetera. E quindi i cittadini non avevano più disponibili liberamente queste informazioni. Allora una persona, un inglese, ha deciso, visto che lui era un informatico, di farsi lui un database. Che cos'è un database? Un archivio.
Grazie.
Un archivio su internet dove lui registrava le strade, quali erano, qual era la tipologia, la lunghezza, gli incroci, se c'era un semaforo, le farmacie, i pub, perché poi agli inglesi non può mancare il pub, e così via. Questo progetto ha subito appassionato tanti in Europa, in particolare tedeschi, nel giro di un paio d'anni è decollato. Si è passati da 4 o 5 utenti a Londra a migliaia di utenti sparsi in tutta Europa.
Quindi insomma tu mi vuoi dire che al 2005 adesso un sacco di persone, e i famosi pazzi, mettiamoli tra virgolette, sono andate in giro a mappare tutto quello che succedeva. Ma per quale motivo?
Proprio per creare una cartografia, quindi una mappa libera del mondo. Oggi, per esempio, se tu guardi Google e trovi un errore, cosa fai? Te lo tieni? Oppure hai il TomTom e c'è una strada sbagliata o una rotonda che hanno fatto il giorno prima e non te la ritrovi e quindi tu sbagli strada o arrivi in ritardo negli appuntamenti, ti attacchi al tram, come si potrebbe dire. Invece, con questo progetto che si chiama OpenStreetMap e ha anche un sito internet dove si trova la cartografia, puoi correggere tu da solo l'errore. Quindi non solo creare la mappa nuova, ma anche correggere gli errori che trovi.
Quindi essere attivo da tutti i punti di vista. Ma come siete arrivati a Padova?
Molto complicato. Allora, io ti posso raccontare come io ho scoperto il progetto. Io abito in un quartiere di nuova costruzione e siccome sono un appassionato di lettura compro molti libri su internet, ma il Corriere, visto che il quartiere era nuovo e non era né sulle mappe del comune né su Google Map, il Corriere non riusciva a portarmi i pacchi a casa. Allora tutte le volte, con mio sommo rammarico, dovevo recarmi io a ritirare il pacco e nessuno me lo poteva consegnare a casa. Non riusciva, visto che non era segnata sulle mappe la strada di casa mia. Quindi un giorno ho provato a cercare su internet se c'era un modo per disegnare la mappa del mio quartiere, in maniera tale poi da darla ai corrieri che mi consegnavano i pacchi. E ho scoperto questo progetto. Ho visto che sulla zona della mia città non c'era niente se non le strade principali e l'autostrada e mi sono comprato un piccolo GPS, cose da 50 euro, quindi neanche cose molto costose, e ho cominciato a fare i rilievi. Un GPS è una specie di piccolo computer, proprio una cosa non più grande di un cellulare, che ti permette di registrare le coordinate XY che riceve dal satellite, perché immagino tutti sanno cos'è un GPS oggi, o quasi tutti, e l'orario, e poi come Pollicino tu colleghi tutti i punti. Vi ricordate la storia di Pollicino, giusto?
Sì, ricordi? Questa me la ricordo.
E quindi ogni secondo lui registra la posizione e poi tu la colleghi, sul computer. Questo è uno dei modi. Quando sei in una zona che non ha nessuna strada segnata, questo è il modo più semplice. Però, per esempio, Padova, che Padova ha molte strade, anzi direi che ormai in questi anni la mappa è molto sviluppata, tu puoi girare con una stampa direttamente fatta da internet delle strade di Padova e ti segni dov'è la farmacia, dov'è il comune, dov'è la biblioteca, dov'è il bar che frequenti, eccetera, dov'è la tua scuola e così via, e arricchire in questo modo giorno dopo giorno la mappa. Grazie al contributo di tutti si raggiungono dei grandi risultati, un po' come Wikipedia. E immagino che Wikipedia però la conosci, non
Wikipedia, la conosco molto. Il GPS faccio un po' fatica, infatti prima quando stavi parlando, aspetta, allora, Pollicino me lo ricordo, mi ricordo i Sassetti, però piano piano forse posso capirlo anch'io.
No, yeah. Ma non ti sottovalutare.
A volte sì, ma nel senso che forse è più facile di quanto ognuno di noi possa immaginare, nel senso che mappare un posto, se uno va in giro con una cartina, è abbastanza semplice. Probabilmente è il passaggio alla tecnologia che ci fa un po' strano.
Esatto, la tecnologia non deve spaventarci. Ormai tutti abbiamo il cellulare, tutti abbiamo la possibilità di vedere delle mappe, eccetera. Però un po' alla volta, giorno dopo giorno, si può imparare, proprio partendo da una stampa fatta al computer. Ed è quello che stanno facendo adesso dei nostri amici che sono in giro per Padova. E se volete potete andare a trovarli. Il ritrovo che abbiamo deciso per oggi pomeriggio è alle 14 davanti al bar Pedrocchi.
Quindi...
so che è proprio adesso in questo istante, quindi... se qualcuno ha ancora tempo, saranno quattro gruppi, un gruppo va verso nord, un gruppo va verso sud, un gruppo va verso est e uno verso ovest, e saranno in giro per rilevare dove sono le farmacie, dove ci sono i bar, dove è il comune, eccetera, eccetera. Poi il ritrovo, quindi chi non riuscisse ad andare dalle due o girasse per Padova, oltre a farsi la classica vasca in centro, e poi volesse fare capire meglio di questo progetto, si ritrovano presso l'associazione Faber Libertatis di Padova in via Alsazia 3, zona Camin. Quindi un padovano che volesse, alle 18 il ritrovo è in via Alsazia 3, quindi lì potrete vedere tutti i vari gruppi che in questo pomeriggio girano Padova e rilevano le strade, si ritroveranno lì per inserire nel computer i loro dati.
Allora, mettiamo una canzone e poi ricominciamo, così intanto io mi faccio le idee, un attimo, eh?
Ok.
Piccoli intermezzi musicali, proprio piccoli, minimamente indispensabili, giusto anche perché così la voce intanto si riprende un attimo. Allora, Luca, ci raccontavi di questo OpenStreetMap, vi ricordo avete ancora 7 minuti per trovarvi in centro, correre davanti a Palazzo Pedrocchi, Palazzo Pedrocchi, Caffè Pedrocchi, e dire anch'io voglio mappare Padova, insomma... credo che più persone ci siano meglio, eh?
Esatto, o almeno capire, perché poi magari oggi uno capisce e nei giorni prossimi si arrangia da solo.
Esatto, poi magari uno va in un altro posto più sperduto, meno conosciuto, ed è anche divertente magari dare una mano a creare questa cartina. Quindi avete ancora almeno 7 minuti di tempo per capire, se no alle 18 potete trovarvi, non mi ricordo già più,
presso
via Alsazia.
Via Alsazia 3, presso l'associazione Faber Libertatis, che è un'associazione di trashware, ma adesso questo termine lo teniamo in sospeso, lo spieghiamo dopo.
Sì, meglio, aiuto.
Esatto.
Vi ricordo che questa è Radio Cooperativa, vi ricordo che abbiamo rubato un pezzettino di spazio alla replica di Latinoamericando e forse anche un pezzettino di Non ci credo, per dare la possibilità a questo evento che sta accadendo a Padova, inserito all'interno di un festival un po' più grande, che adesso Luca ci racconterà, proprio per cercare di raccontare il più possibile cosa succedendo nel nostro territorio, anche perché mi raccontavi prima che è stata coinvolta anche Vicenza.
Esatto, e questa manifestazione di OpenStreetMap oggi è inserita in un contenitore più grande che si chiama Festival delle Libertà Digitali ed è un'iniziativa che è alla sua terza edizione, organizzata dall'associazione che si chiama Wikimedia Italia, che sarebbe l'associazione di Wikipedia, proprio con l'obiettivo di sottolineare e far riflettere tutti sui temi della condivisione, della cultura e delle tecnologie, e della cultura aperta in particolare. In questa terza edizione abbiamo fatto degli eventi a Vicenza, a Padova, appunto ieri e oggi, a Pisa, a Bologna, a Roma e a Napoli. Noi siamo molto contenti di come è andata e se avete delle curiosità potete andare a vedere sul nostro sito, prima di tutto www.libertadigitali, senza accento, senza niente, tutto attaccato, .it, oppure se Francesca mi fai delle domande io ti
certo
dico.
No, sono già curiosa di capire, intanto abbiamo bisogno di avere una cosa, dei festival che possano, a me mi fa sempre curiosità quando ci sono queste cose, perché c'è bisogno di rendersi di far capire alla gente che abbiamo bisogno di essere, di avere delle libertà, cioè non so se mi sono spiegata nella domanda.
Sì, ho capito. Direi proprio di sì, diciamo che oggi la tecnologia è diventata pervasiva, quindi tutti siamo costretti, volenti o nolenti, a confrontarci con il casello automatizzato, il telepass famoso dell'autostrada, confrontarci con il cellulare, confrontarci con la televisione, confrontarci con tutto quello che sta diventando una specie di estensione delle nostre capacità sensoriali. E quindi, di conseguenza, anche il tema della libertà diventa importante.
Quindi, per forza, cioè, ci deve essere un momento in cui si condivide, perché questa secondo me è una cosa importante, in quello che mi stavi raccontando prima, esatto. Anche questa cosa qui, in un momento in cui tanta gente insieme, tanta gente anche, come dire, da sola e poi insieme, fa... in questo caso la mappa, ma potrebbe essere, credo, altre tante cose insieme, mette insieme delle cose e le condivide.
Esatto, partiamo da questa banale considerazione, non è mia l'idea, è di Bernard Shaw. Lui diceva questo, se io ho una mela e tu hai una mela e ce la scambiamo, prima io avevo una mela e dopo ho una mela. Quindi questa è la caratteristica degli oggetti materiali, che quando ce li scambiamo non aumentano. Prima ne avevo uno, dopo ne ho uno. Se invece io ho un'idea e tu hai un'idea e ce la scambiamo, io prima avevo un'idea, adesso ho due idee. Quindi la bellezza e la potenza della conoscenza è proprio questo, che condividendola aumenta. Più condividiamo la conoscenza e più questa aumenta. Ed è proprio questo il centro, ed è proprio questo quello, lo spirito vincente di Wikipedia. Wikipedia quest'anno fa i 10 anni, perché è un progetto che è partito nel 2001, oggi sta competendo con blasonate enciclopedie, con la Treccani, con la British, eccetera. Non è detto che Wikipedia sia migliore o peggiore della Treccani, è uno strumento diverso che è stato creato non da specialisti o non solo da specialisti, ma anche da gente comune che ha portato il proprio piccolo contributo con l'obiettivo di aumentare la conoscenza.
Perché conoscere le cose fa portare anche a una maggior consapevolezza di se stessi, probabilmente, no? Quindi uno conosce di più, ha più possibilità di informarsi e quindi anche di evolvere in qualche maniera, quindi forse...
Esatto. Allora, per tornare al festival che tu vuoi, Francesca, poi mi porti fuori da questo tema.
Visto che è un argomento un po' scottante Wikipedia in questo momento, visto quello che sta succedendo, e per questo io volevo, un po' provocandoti forse, portare anche a far capire magari anche a chi ci ascolta che forse avere la possibilità di raccontare liberamente quello che succede, non solo...
nozionisticamente
grazie, posso farcela, sono reddito, vabbè, ma anche proprio appunto se tanti di noi sanno tante cose forse diventa un modo di rapportarsi alla realtà ben diverso rispetto a quello che
esatto.
Difendiamo Wikipedia fondamentalmente momento
sì, ma a parte che non ha bisogno di essere difesa perché si difende da sola, basta guardare le singole voci, ma l'obiettivo del festival è proprio questo, portare le persone a riflettere su questi temi, il tema soprattutto della condivisione della conoscenza e quindi di conseguenza anche dell'accesso e anche della necessità della libertà di accesso. Quando si dice, a volte anche un po' per slogan, che siamo nella società della conoscenza, che cosa vuol dire? Cos'è che è cambiato rispetto a prima? Perché la conoscenza è sempre stata strategica da quando esiste l'uomo. Ma la vera differenza oggi la fa è che legato all'informazione c'è il valore economico. Per fare un esempio, prima il valore economico, il valore era legato agli oggetti materiali. Oggi è legato agli oggetti immateriali. Un altro esempio, anche questo non l'ho detto io, non l'ho inventato io, l'ha detto Negroponte, che è un guru a livello mondiale. Lui racconta questo aneddoto per far capire il valore della conoscenza, economico della conoscenza. Lui lavorava, lavora ancora tuttora come consulente, girava nelle varie aziende. In molte aziende, soprattutto in quelle più grosse, quando entri ti fanno lasciar giù degli oggetti o ti fanno dichiarare il valore degli oggetti che tu porti dentro, perché magari se succede un danno tu puoi chiedere, loro sono coperti da assicurazione e ti rimborsano. Lui un giorno, fermato dalla classica guardiola all'ingresso, dice: io entro con il mio computer, e gli dicono, lo segnano, si segnano il numero di matricola eccetera, e poi gli chiedono: quanto vale questo oggetto? E lui risponde: $1,000,000. E tutti sono rimasti impressionati, e lui appunto lo racconta come un aneddoto, dicendo che il valore del computer oggi non è nel ferro, perché appunto il computer, se quando è vuoto e spento, è un costoso fermaporte, potrà valere anche 500-1,000 euro, ma il suo scopo è quello di fare da fermaporte, e è nel materiale che c'è dentro. Se tu hai gli esiti dell'ultima ricerca, dell'ultima scoperta, o il file di registrazione dell'ultimo brevetto che può trovare la soluzione a una malattia importante, capisci bene che il valore non è nel supporto, quindi certo, nel computer, ma è nel file che è immateriale,
che
nell'idea che è registrata lì dentro. Questo vuol dire che oggi siamo nella società della conoscenza. Pensiamo ad esempio a Google. Google cosa produce alla fine? Non produce niente. O Amazon cosa produce? Niente. Eppure sono tra le attualmente tra le società più quotate al mondo, e sono società che non producono niente. Qualcuno mi dirà: ma questo è male. E può anche essere, in alcuni casi è così, però questo è, oggi è così.
Beh, insomma, direi che puntiamo più sulle cose, sulla conoscenza, che sul materiale. Mi sembra una bella idea, sinceramente, a me personalmente. Ma torniamo al nostro, questo nostro festival. Allora, è partito da dove?
Allora, 3 anni fa l'idea è stata a Vicenza, e quindi si è fatto il primo
Veneta
festival.
Veneta l'idea.
Esatto, l'idea è Veneta. Festival delle libertà digitali a Vicenza. È stata una piccola cosa, era il primo anno, abbiamo messo in piedi la squadra. L'anno scorso è stata fatta a Milano, e quest'anno abbiamo deciso appunto di farlo distribuito. Lo slogan è stato proprio questo: distribuito, evento distribuito nel territorio. A Vicenza abbiamo fatto 3 eventi. Essendo un festival non si può fare solo conferenze, abbiamo fatto una camminata. Quindi è stata una bellissima camminata, tra l'altro domenica, è stata domenica scorsa, era una giornata splendida, non come quella di ieri, soprattutto mattina, che abbiamo preso tutti tanta
diluvio.
Acqua. Esatto, era una bellissima giornata, e siamo stati a Valstagna. A Valstagna ci sono i terrazzamenti, molti di voi probabilmente li conoscono, sono terrazzamenti che erano stati creati probabilmente già dalla fine dell'epoca del ferro, quindi hanno migliaia di anni, ma hanno avuto il loro sviluppo maggiore dopo l'anno 1000, che erano coltivati. La zona di Valstagna, chi la conosce lo sa, c'è il fiume Brenta che passa, e poi ci sono subito le montagne che si affacciano, e quindi certo, c'è poco terreno coltivato. Sono stati creati dei terrazzamenti di per l'utilizzo di terreno agricolo. Cosa c'entra, ti anticipo io,
esatto,
la domanda, cosa c'entrano i terrazzamenti di Valstagna con la condivisione? E infatti è proprio questo.
Se
tu vai a vederti un terrazzamento, capisci ben che ci sono una serie di massi, anche molto grossi e molto pesanti, che servono per imbrigliare questo terreno, che non può essere opera del singolo. Quindi ci vogliono una cinquantina,
di
questi
persone.
Gli studi, una cinquantina di persone che costruiscono questo terrazzamento. Quindi ci vuole un'idea di comunità, e soprattutto una comunità che mantiene sviluppato il territorio. E questo ha permesso che in un terreno classicamente arido, che sarebbe franato immediatamente, abbiano vissuto centinaia e centinaia di persone attorno a queste singole terre produttive realizzate da niente, praticamente sulla roccia. Quindi, per poter mantenere, costruire nel tempo un terrazzamento che imbriglia il terreno agricolo e fa scorrere l'acqua, e non, quindi non arreca danni ai territori, serve lavoro di gruppo, serve persone che condividono anche la proprietà. Quindi anche il concetto di proprietà, il mio orto, separato dal tuo orto è superato. E questo appunto ci è servito anche per capire questo, per riallacciarci a quello che facevano i nostri nonni, i nostri avi, e allora con gli oggetti materiali, perché allora il valore non era nella conoscenza, oggi la stessa cosa, quindi non è cambiato niente, è solo cambiato l'oggetto. Non siamo più agricoltori, non abbiamo più necessità, la maggior parte di noi, di fare gli agricoltori, ma abbiamo necessità di condividere la conoscenza. Quindi noi facciamo lo stesso lavoro di tutela del territorio che si faceva 1000 anni fa, non più con gli oggetti materiali, ma con la conoscenza. Questo è stato il 2. Vuoi mandarmi un brano di musica?
No, tu parla, io intanto mi organizzo. Benissimo. In modo da riuscire a essere pronta, ecco, quando finisci, perché intanto
questo è ma guarda che
mi sto appassionando, adesso dovrò andare ma anch'io, ma par qualcosa in
se,
questi
mi lasci,
giorni,
perché se mi lasci parlare sto qua 2 giorni,
beh no, 2 giorni non posso darteli, però il tempo a disposizione cerchiamo di prendercelo tutto, quindi insomma mi sembra anche una cosa molto interessante,
ecco,
quindi
questo è stato l'evento di Vicenza di domenica 2 ottobre. Poi a Vicenza abbiamo fatto altre 2 iniziative. Martedì abbiamo fatto una tavola rotonda sul futuro del libro. Il titolo della conferenza, della tavola rotonda, era questo: Internet batte Gutenberg 1-0, punto di domanda. Nel senso, quale sarà il futuro del libro? Cioè, il libro che abbiamo conosciuto noi, che
da
è un
sempre
libro di carta da sempre, ci sarà anche nel futuro oppure no?
È una domanda che mi sono posta con un ragazzo che conosco che fa l'editore. E secondo lui non sarà più così.
Ecco, e infatti lì abbiamo riflettuto. C'era un libraio di Vicenza, Alberto Galla, una delle librerie storiche di Vicenza, Antonio Tombolini, che è un editore, appunto. Tra l'altro Antonio Tombolini è l'editore di Simplicissimus, non so se conosci il sito. Lui
no,
di fatto
però
sta cercando,
prenderò appunti
vendere,
adesso perché
lui cerca di vendere ebook. Ok. Poi c'era un giornalista scientifico, Luca Carra, che quindi faceva il lato degli autori, di chi dovrebbe riuscire a vivere con il lavoro dello scrivere. E poi c'era Marco Chemello, un wikipediano, che era wikipediano, è facile capire, intuire che cos'è, è un appassionato di Wikipedia. E queste 4 persone, moderate da un giornalista, Lauro Paoletto, hanno riflettuto sul futuro del libro. Quindi c'erano tutte le sfaccettature: l'autore, l'editore, il libraio e chi invece scrive collaborativamente ed è un lettore.
E com'è andata? Cosa è venuto fuori?
Ah, ovviamente la risposta è quasi scontata se ti dicessi luci e ombre sul futuro del libro.
No, io però pensavo mi avessi già una risposta.
No, certo, adesso questo è uno scherzo. Allora, non tutti erano d'accordo, ovviamente, essendo una tavola rotonda si è riflettuto, non tutti erano d'accordo. Il fatto che è emerso, e su questo c'era una sostanziale concordia tra i vari partecipanti alla tavola rotonda, che il libro di carta non sparirà.
Oh,
ecco,
non mai.
Questo almeno ci rilassa un po', sicuramente non nel breve. È indubbio però che le tecnologie cambieranno il libro. Perché il libro di carta ha un grosso limite. Ad esempio, chi è abituato a usare il computer schiaccia il famoso link, giusto?
Sì.
Tu leggi un testo, c'è magari un video inglobato, ci clicchi sopra e viene fuori il filmato. E nel libro di carta questo non è possibile. Quindi il libro verrà dilatato. Sicuramente nel nostro futuro ci sarà un libro che avrà una parte di testo, una parte di musica, una parte di film e chissà, magari anche degli odori, perché ci raccontava appunto Antonio Tombolini, questo editore, che in una grossa fiera di libri sperimentavano, tra l'altro credo di averla vista anche su qualche giornale mese scorso o nei mesi scorsi, che sperimentavano gli odori dei libri, quindi registravano gli odori dei libri e poi tu ti compravi l'essenza del libro, magari del 300, l'essenza del libro del 400, l'odore della polvere, eccetera, e tu potevi annusare anche l'odore del
bello!
Libro. Quindi non solo la tecnologia, non solo gli ebook, ma anche gli odori. Questo forse è una cosa un po' estrema, vedremo. Io forse non avrò la fortuna di vedere un lettore di ebook con un file che quando lo sfoglio mi fa sentire anche il profumo della carta, no? Però magari i miei figli o i miei nipoti questo lo potranno fare. Comunque, a parte questo, quindi il libro, nel futuro del libro c'è un grosso cambiamento. C'è il cambiamento appunto legato all'inclusione di musica, di filmati, eccetera, di percorsi anche si possono costruire.
Multisensoriali.
E poi, esatto. E poi c'è la possibilità, come già anche adesso, per chi ha i lettori di ebook, che si chiamano e-reader, di poter avere su uno spazio molto limitato centinaia e migliaia di libri. Tu hai mai visto un lettore di...
No, ebook? Io non ho mai visto. E io mi sono sempre immaginata di essere io una lettrice di ebook. Non so se ce la farei. Cioè, non ho mai provato, però, sono sincera. Quindi forse magari il fatto di non aver mai provato...
Sì, beh, ma vedrai che appena provi capisci subito le potenzialità. Beh, oggi un lettore di libri digitali ha un prezzo che varia dai 100 euro ai 300 euro, quindi il prezzo è abbastanza abbordabile, però non così abbordabile. Quando tu hai questo, di fatto poi non devi più comprare niente di tecnologia. Hai uno schermo con un inchiostro elettronico che di volta in volta, leggendo nella memoria, legge le qualsiasi... smart card di memoria, quelle che utilizziamo, o che avete USB per le macchine fotografiche, esatto. Vedi che però sei più tecnologica
perché
di quello
sono una
che...
fotografa anche
quello che vorresti far credere. E quindi tu, inserendo questa memoria, puoi avere dei libri sopra registrati e poi li sfogli, quindi facendo scorrere come un normalissimo telefono touch o un qualsiasi tablet. Tu fai l'atto di sfogliare la pagina, di girare la pagina, e lui ti fa andare avanti nella lettura del libro. La bellezza qual è di questa cosa? La bellezza, insomma, la potenza di questo rispetto al libro di carta, è che se tu vuoi fare una ricerca, per esempio, su una parola o su una frase, quante volte all'interno viene ripetuta, lo fai velocemente, un po' come fai col computer.
Sì, non
no?
credo che ce la faresti a farlo manualmente su tutti i libri.
No, infatti questo no. Quindi questo ad esempio è un vantaggio. Oppure da un testo tu puoi fare link ad altri testi. Qual è la cosa che fa sempre impazzire i lettori? Sono le citazioni. Quando tu hai una citazione in un libro, di solito o ti portano una nota a piè pagina, oppure sulla citazione non hai mai modo di verificare. Con gli ebook, tu quando c'è una citazione puoi immediatamente andare a verificare.
Insomma, tu mi stai convincendo a prendere uno di quei cosi per leggere. Tu ce l'hai?
No, allora, io a dirti la verità sono ancora molto dubbioso. Io ho mia figlia invece di 13 anni.
Che loro sono molto più avanti di me,
che vorrebbe che lo comprassi. Infatti penso di stare per cedere, ci sto ancora pensando.
Mettiamo su una musica, va. Allora, ritorniamo qui, sempre a Radio Cooperativa, sempre io, Francesca, con Luca, e abbiamo anche una telefonata. Pronto?
Sì, pronto.
Ciao Tiziano, ciao. Allora, gli chiediamo chi è lui, giusto, per capire. Chi sei tu? Ciao.
Allora, sono un mappatore di Open Street Map, attivo da circa 2 anni.
Sì?
E dopo aver fatto le prime, diciamo, modifiche alla mappa vicino a casa mia, ho visto che la mappa non aveva le fermate degli autobus e neanche su altre mappe si trovavano le fermate degli autobus, e quindi ho iniziato pian pianino, nel tempo libero, a mappare completamente tutta la rete di autobus di Padova.
Sì.
Con tutte le fermate, tutte le linee di autobus urbani per il momento. Quelle extraurbani è un lavoro... ancora più ampio che...
Ascolta, vediamo. Tiziano, una curiosità che non ti ho mai chiesto, ma sì, ti sarei fatto un po' di giri in autobus, il biglietto lo pagavi o no?
Io in realtà prendevo la bicicletta e
Inseguivi l'autobus?
Inseguivo, oppure insomma più o meno intuivo qual era il percorso dell'autobus, se non mi era picchiato aspettavo un autobus e vedevo il percorso che faceva.
Quanto tempo ci hai messo a fare questo lavoro?
Un paio di mesi, perché nei mesi invernali.
Neanche tanto?
Da dicembre fino a marzo. Come?
Neanche tanto? Pensavo
Neanche
molto di
tanto.
più.
E neanche la PS ha un censimento così preciso come il tuo, immagino.
Adesso, recentemente hanno iniziato a... hanno messo le fermate su Google Maps, però comunque ho visto che hanno alcuni errori di posizionamento delle fermate.
Bisogna scrivere all'APS e dirglielo immediatamente, allora.
E io ho cercato di dirlo, ma... diciamo, ho cercato anche di pubblicizzare il lavoro alla PS, ma non ho avuto molto riscontro, possiamo dire.
Ma tu come sei arrivato ad appassionarti a questa mappatura e a questa idea di open mapping?
Allora, ho conosciuto OpenStreetMap, mi sembra, adesso non ricordo esattamente, ma leggendo un articolo su internet.
Sì.
Poi la prima volta che avevo visitato il sito mi ero un po' scoraggiato a effettuare le modifiche, quindi l'avevo solo usato per vedere lo stato, insomma, della mappa, com'era la mappa nella mia zona.
Mm-hmm.
Poi un anno dopo circa sono ritornato sul sito, ho guardato meglio, ho capito un po' meglio come si facevano le modifiche e successivamente ho iniziato a mappare, appunto.
Ascolta, la cosa più curiosa che ti è capitata finché facevi questo lavoro di rilievo delle linee degli autobus di Padova?
La cosa più curiosa? penso gli autisti che mi hanno visto più o meno rincorrere l'autobus o mi hanno visto pedalare lungo la linea, la loro linea, penso. Ecco.
Ascolta, mi dicevi che ci sono fermate di autobus che hanno lo stesso nome anche a Padova. E quindi hai dovuto...
Diciamo che le informazioni che si trovano alle fermate non sono molto esaurienti e quindi più palline di fermata hanno lo stesso nome perché sono situate lungo la stessa via. Quindi ad esempio ad Albignasego ci sono una serie di fermate lungo la via principale, si chiamano tutte via Roma, non sono state denominate in modo univoco.
Mm.
E quindi io, anche per distinguere l'una dall'altra, le ho anche cercato di trovare una denominazione plausibile.
Quindi hai battezzato le fermate,
sì,
dell'autobus.
A tua discrezione, esatto, dandole il nome, non so, dei gusti di gelato, piuttosto che...
No, non penso.
No, ad esempio delle vie laterali oppure di qualche punto di interesse. Ad esempio, se c'era un centro commerciale vicino, ad esempio alle Brentelle, ho chiamato la fermata, la seconda parte del nome era Brentelle.
Certo. Perché ovviamente l'open mapping o comunque queste idee qui è proprio cercare di essere precisi e cercare di aiutare, quindi ovviamente uno non, sì, può mettere il gusto del gelato perché gli piace,
esatto,
il gusto pane e fragola, ma insomma cercare di essere più precisi, sì, possibile, sì, in modo che tutti abbiano i riferimenti.
E giusto? Poi anche gli altri utenti possono contribuire, quindi alla fine se lui avesse,
esatto,
scelto un nome che non c'entra niente, qualche altro,
sì,
utente gliel'avrebbe contestato.
Sì.
Avrebbe tirato le orecchie a Tiziano. Dove stai andando, Tiziano?
Allora, adesso siamo a Ponte Corvo, abbiamo,
sì,
iniziato a percorrere via San Francesco e stiamo andando verso il punto d'incontro che è davanti al Caffè Pedrocchi.
Ok.
E qual è l'obiettivo oggi pomeriggio del tuo lavoro?
Oggi cercheremo di raccogliere dati e poi inseriremo stasera dati relativi ai punti di interesse in centro a Padova, perché i dati delle strade sono particolarmente complessi, mentre mancano molte informazioni, ad esempio, non so, le farmacie, come si chiamano?
I negozi.
I bar.
A parte i negozi, gli ATM, il bancomat.
I
bancomat.
Questo è un servizio preziosissimo,
sì,
questo è preziosissimo.
I bancomat, oppure, ecco, questo tipo di informazioni.
Ascolta.
O particolari luoghi di interesse anche turistico per i turisti.
Ascolta,
certo,
se uno volesse oggi pomeriggio venire lì in centro, come ti riconosce?
Allora, sono con un gruppo di altri mappatori e io in particolare ho la borsa di Osmit 2011. Ah. Con il logo di OpenStreetMap.
Quindi è una borsa.
Anche di Wikimedia.
Quindi è una borsa di tela di color panna con sopra scritto OSM, che è l'acronimo di OpenStreetMap. E poi alle 6 vi ritrovate in via Alsazia, giusto? Presso la sede del Faber Libertatis.
Esatto.
Quindi chi volesse venire a vedervi, per quando caricate i dati su internet, viene in via Alsazia 3 alle ore 18 a Faber Libertatis.
Sì, esatto. E poi comunque ci riconoscete perché abbiamo tutti e tre un GPS in mano.
Questi strumenti a me sconosciuti. Perfetto. Esatto. Allora, grazie. Allora, intanto grazie e assolutamente buon lavoro. Perché sarà un lavoro e se avete bisogno di qualcosa io qui a Radio Cooperativa posso cercare di, non so, se avete bisogno di altri mappatori
o una comunicazione, esatto. O se trovate qualche cosa di particolare ci dai uno squillo,
noi siamo qui,
ti mandiamo in diretta,
sì. Va bene.
E poi volevo ricordare, sì, agli ascoltatori, insomma, se vogliono vedere il risultato della mappatura,
certo,
delle fermate, possono visualizzare la mappa degli autobus all'indirizzo Open Bus Map,
sì,
quindi Open Bus Map,
sì,
.org, e devono fare zoom su Padova e così potranno visualizzare tutte le fermate e il percorso delle linee di autobus.
Perfetto, toglimi una curiosità, non esiste l'autobus 14 a Padova, vero?
Non esiste più.
È perfetto. Fatto. Una cosa che è una curiosità che mi...
Tramite OpenStreetMap possiamo anche tenere aggiornata la mappa, aggiungendo eventuali nuovi deviazioni o percorsi dell'autobus.
Certo, certo. Allora, intanto grazie anche del lavoro che stai facendo e che hai fatto fino adesso.
Grazie, ciao.
Bene,
Tiziano.
Ciao Tiziano, ciao.
Ciao a tutti, ciao.
Insomma, ecco, un operatore subito pronto.
Esatto, e quindi ti ha anche soddisfatto la curiosità che non c'è più l'autobus,
esatto,
14.
Che sicuramente andavo a cercare questa sera per tornare a casa comunque. Perché...
Esatto, no, e quindi anche l'altra informazione importante che ci ha dato Tiziano, che andando sul sito openbusmap, tutto attaccato, .org, si possono vedere tutte le linee tranviarie e di autobus di Padova.
Che sono mappate da, esatto, da uno con la bicicletta che andava in giro, me lo immagino, cappello, sciarpa, guanti, a rincorrere gli autobus.
Ecco, vedi, l'altra cosa bella, e questo mi permette appunto di entrare nel tema delle licenze, ok? E dopo capiamo cosa vuol dire, è che APS, se volesse sfruttare il lavoro di Tiziano, lo può fare legalmente, senza chiedergli il permesso. Perché? Perché la licenza con cui Tiziano rende disponibili i dati è una licenza che si chiama di tipo Creative Commons. Che cosa sono queste Creative Commons? Noi conosciamo, e lo è fissato per legge, quello che è il classico copyright.
Mm-hmm.
Copyright, in genere, quando tu lo trovi anche scritto sui libri, c'è scritto vicino tutti i diritti riservati.
Certo.
Cosa vuol dire? Vuol dire che tu non puoi fare la copia. Vuol dire che non puoi prenderlo, non puoi, è tutta una serie di cose che non puoi fare niente, ma è giustamente, però qualcuno ha cominciato a dire, ma invece di dire cosa non posso fare, dichiarami che cosa posso fare. E infatti le licenze Creative Commons sono rovesciate, si chiamano di tipo copyleft, copyright è quello che vieta, copyleft è quello che ti dice, copyright ti dice quello che è vietato, copyleft ti dice quello che è permesso. Ad esempio, la licenza con cui Tiziano, che poi è la licenza del progetto OpenStreetMap, utilizza è CC, che sta per Creative Commons, by, che è un termine inglese, mm-hmm, che vuol dire attribuisci, quindi riconosci chi è l'autore, SA, che sta per share alike, che è un termine inglese, condividi allo stesso modo. Questo vuol dire che l'uso commerciale di queste informazioni di Tiziano è permesso, quindi l'APS, se volesse prendere i dati di Tiziano e metterlo sul proprio sito o utilizzarlo per migliorare, correggere, dare maggiori informazioni al cittadino, lo può fare. Lo può fare legalmente perché la licenza glielo permette, non pone nessun altro vincolo. L'unico vincolo che la licenza pone, quello che dicevamo share alike, condividi allo stesso modo, vuol dire che deve qualsiasi dato che nasca dal lavoro di Tiziano condividerlo allo stesso modo, deve utilizzare la stessa licenza. Questo
certo.
È l'unico limite.
Vabbè, insomma, mi sembra anche giusto.
Esatto, visto che appunto Tiziano l'ha fatto gratis per la cittadinanza. Chi lo vuole usare deve riconoscere questa libertà, la stessa libertà che ha avuto lui,
è giusto,
la deve
che...
riconoscere certo. Anche agli altri.
Certo. E ovviamente la PS non ha approfittato di questo baldo giovane.
Questo in realtà
ovviamente.
Non lo sappiamo. No, adesso ti dico, io spero
che... nel senso, la mia APS come per tutte, nel senso che questo lavoro che poi uno fa di mappatura è utilizzato da solo gli utenti, quindi da me che vado in giro a cercare qualche strada, utente medio, oppure può essere utilizzato anche appunto da istituzioni?
Esatto, può essere utilizzato sia da utenti che da istituzioni che da ditte. Per esempio, se il direttore dell'APS fosse in ascolto...
Può telefonare.
Esatto, può telefonare, anzi va sul sito, prende i dati e dice ai suoi tecnici di utilizzarli. Lo può fare legalmente, quindi l'APS può legalmente prendere i dati di Tiziano. Ma lo stesso, supponiamo un'altra ditta, qualsiasi.
Radio cooperativa.
O radio cooperativa, che volesse fare un business.
Certo.
Che vuol dire volesse fare un'attività commerciale. Potrebbe, per esempio, un'idea fare questo. Fare un'applicazione per il cellulare che ti dice il ritardo, per esempio, degli autobus, prendendo i dati di Tiziano. I dati di Tiziano sono liberi. L'unica cosa che deve sapere è quanto manca all'autobus per arrivare. Questa informazione, se ci fosse qualche altro cittadino, per esempio, che sulla fermata precedente te la comunica, tu lo potresti utilizzare. Quindi tu potresti fare un'applicazione che dice i ritardi degli autobus.
Anche cioè in real time, come
in
si direbbe in questo
momento? Esatto.
Cioè,
oppure l'APS che sicuramente ha un sistema per rilevare i passaggi degli autobus, potrebbe renderli disponibili. Se l'APS rendesse disponibili questi dati in formato libero, quindi come fa Tiziano, nello stesso modo, qualcun altro potrebbe assemblare i dati di Tiziano e i dati dell'APS e creare una nuova applicazione.
Che sarebbe facile?
Esatto, sarebbe molto facile.
Mettiamo il condizionale?
Se ci fossero i dati. Lo stesso potrebbe fare anche il Comune di Padova. Il Comune di Padova probabilmente ha centinaia e centinaia di dati e di informazioni disponibili nei propri archivi. E perché anche qua, se il sindaco Zanonato ci sta ascoltando o qualche assessore che magari oggi pomeriggio facendo zapping alla radio ascolta questo programma, potrebbe contattare qua Radio Cooperativa, e gli diamo le indicazioni di come liberare i dati che ha nei cassetti, come renderli disponibili liberamente a tutti i propri cittadini.
Ma potrebbe contattare voi, immagino avrete anche un sito?
Allora, noi, come ti dicevo, io faccio parte di Wikimedia Italia, che è l'associazione, e noi ci siamo, però... Ci sono sparsi in tutto il Veneto dei gruppi che si chiamano ad esempio Linux User Group e qui apriamo un altro tema.
Un altro mondo.
Quindi di appassionati di computer, che computer liberi, anche questo in questo caso, e ricevere le informazioni. Qui a Padova ci sono vari gruppi di appassionati di software libero. Uno ad esempio è quello di Faber Libertatis, che dicevamo, a cui alle 6 ci si ritrova per sistemare il lavoro della mappatura. Un altro è un gruppo che si ritrova all'ex macello, e tu al CLAC.
Sì, alla CLAC, certo. Dove c'è il planetario, giusto?
Esatto, sì. Alle 5, anche di loro di solito il sabato. Oggi non vi so dire, quindi voi non andate lì alle 5, ma andate a Camin alle 6.
Esatto.
Ok, ma in genere guardate anche lì sul loro sito, loro si ritrovano in genere il sabato alle 5 e lavorano, discutono, si confrontano sui temi della libertà applicata alle tecnologie. In particolare loro sono appassionati di software libero.
Ma facciamo un esempio. Io sento questa trasmissione e però vado sui Colli Iberici oggi,
sì.
Per esempio. Faccio una mappatura e posso lo stesso andare alle 6 dai ragazzi in via Alsazia
certo,
e dargli
certo.
Una mano?
Esatto, sì.
Quindi non è per forza che devo farlo con i ragazzi in giro per Padova, posso anche farlo assolutamente per i fatti miei in giro per...
Esatto.
Perfetto, ma torniamo, siamo andati a Vicenza a fare questa cosa sui libri e già, meno male che mi hai detto che i libri continueranno a esserci perché mi stavo già avendo un po' di colore al cuore. Poi dove siete andati?
Poi appunto abbiamo fatto anche un'altra iniziativa sempre a Vicenza, ti dico anche questa,
certo.
Il giorno dopo, quindi è stato mercoledì 5, con la Biblioteca Internazionale La Vigna. Voi padovani probabilmente conoscete poco questa biblioteca, però è nota a livello mondiale come una delle biblioteche più importanti sulla cultura contadina e l'agricoltura. Ha un patrimonio librario, alcuni di valore anche inestimabile, di oltre 50.000 libri.
Però...
da libri dal 1000, i più vecchi credo siano del 1200, del 1300, fino ai giorni nostri. Loro da alcuni anni, siccome è una fondazione privata, quindi hanno anche pochi soldi, da alcuni anni cosa hanno deciso? Un po' anche per aumentare la fruibilità, cosa vuol dire? La possibilità di leggere e consultare questi libri, perché appunto un vicentino va da loro
e
presso la biblioteca,
certo,
e si fa dare in prestito un libro e lo guarda, ma un padovano o un milanese o un romano questo o addirittura fa un po' più fatica. Loro da alcuni anni i testi che sono caduti nel pubblico dominio, e poi se vuoi facciamo una parentesi su questo aspetto del copyright e quando scade il copyright, li fotografano e li mettono su internet.
Wow,
il progetto si chiama, esatto, il progetto si chiama Adotta un libro. Infatti tu puoi con un piccolo contributo economico pagare il lavoro di fotografia del libro che poi viene pubblicato in modo PDF su internet. Noi come Wikimedia Italia, perché Wikimedia Italia è il progetto più noto è quello di Wikipedia, l'enciclopedia libera, però ci sono altri progetti che sono collegati, hai visto che ti avevo dato,
sì,
Francesca,
sì,
prima,
certo,
un piccolo volantino. E uno di questi progetti si chiama Wikisource, ed è il progetto che punta a raccogliere i file di tutti i libri che vengono pubblicati, infatti quelli che si può legalmente utilizzarli. Wikisource, tu apri.
Sì, sì. Qui apro questo bellissimo
composto. Allora, la Biblioteca La Vigna, con la Biblioteca La Vigna, noi come Wikimedia Italia abbiamo fatto un accordo, quindi i file PDF noi li carichiamo all'interno del progetto Wikisource e facciamo la digitalizzazione a mano. Perché, ad esempio, su un libro storico, un po' perché magari è un po' rovinato o perché
è un po' delicato
magari
anche.
si utilizzava un italiano diverso da quello oggi, i sistemi OCR, che sono quei sistemi automatici che fanno riconoscimento delle parole da un file, non funzionano bene. E quindi c'è tutto un lavoro di rilettura e di correzione che deve essere fatto a mano. All'interno di questo progetto Wikisource si fa questo lavoro. Per farti un esempio, il primo libro che abbiamo digitalizzato di questa Biblioteca Internazionale La Vigna si chiama Compendio, un titolo complicato, comunque è un libro che del 1808
però...
che tratta della coltivazione della vite. Allora, una cosa che ho scoperto anch'io, che non sapevo, che il verbo avere si usava senza H. Quindi anch'io, quando ho guardato la prima volta e ho visto la rilettura fatta dall'OCR, ho visto che si capiva dal senso della frase che era il verbo avere. Ho detto, ma guarda te, l'OCR ha fallito. Ho aperto il file PDF, perché noi lavoriamo, se andate a vedere il progetto Wikisource, lavora con il testo a fronte, quindi sul lato sinistro dello schermo c'è il testo. E sul lato destro c'è il file PDF di quella specifica pagina. Io sono andato a vedere e ho scoperto che nel 1808 il verbo avere
non aveva
l'H. Quindi anche i nostri ragazzi scolari
che
oggi vanno a scuola probabilmente sono rimasti indietro un po' con gli anni.
O forse sono già avanti.
O sono già avanti, esatto.
Ma io come faccio ad adottare un libro?
Allora, si va sul sito della Biblioteca La Vigna, che è facilissimo, www.lavigna.it, e si guarda il progetto, c'è proprio il link Adotta un libro, e dipende da quante pagine al libro, ci sono c'è un preziario così indicativo, o si parla direttamente con loro e si decide che libro adottare e quanto è il contributo che si dà. Noi, per esempio, come Wikimedia Italia, abbiamo, il dato è pubblico, perché abbiamo fatto abbiamo sottoscritto una convenzione con loro, con 1.800 euro, abbiamo dato un contributo di 1.800 euro, quindi non è tanto, ma non è neanche poco, abbiamo adottato 3 libri. Quindi con questi soldi abbiamo pagato il lavoro di fotografia di tre testi.
Ma io posso fotografarlo a mia volta e darlo, per esempio, cioè se io ho un libro che magari
no,
è un libro un po' più.
Allora, questo è il progetto di Lavinia.
Certo.
Tu puoi farlo su un tuo libro, però il tema, come dicevamo, è quello del copyright.
Esatto.
Perché il tema, come dicevamo, copyright vuol dire tutti i diritti riservati. Per la legge italiana, ma similmente c'è una legge analoga in tutti i paesi del mondo, per la legge italiana il copyright vale fino a 70 anni dalla morte dell'autore. Quindi quest'anno, noi siamo nel 2011, vuol dire che sono caduti nel pubblico dominio i libri il cui autore è morto dopo il 1921-22,
sì.
1920, anno più anno meno, intorno a quegli anni lì. Ad esempio Fogazzaro, chi ha qualche reminiscenza scolastica
si
lo ricorda. Fogazzaro è morto, quest'anno c'è il centenario, nel 1911, quindi tutti i testi di Fogazzaro sono caduti nel pubblico dominio. Allora, spieghiamo un attimo questa cosa. Per la legislazione ci sono i diritti patrimoniali e i diritti morali. Diritti morali vuol dire il diritto di essere riconosciuto autore, quindi a Fogazzaro, Piccolo mondo antico, per esempio,
giusto
è
per
uno
capirci.
Dei suoi libri, giusto per capirci, sempre, per sempre lui verrà riconosciuto come autore, anche fra mille anni. Non posso io, Luca Menini, dire Piccolo mondo antico l'ho scritto io, a parte che vengo sbugiardato dopo 5 minuti, ma Antonio Fogazzaro ha il diritto per sempre di essere riconosciuto come autore. Quelli che sono decaduti sono i diritti patrimoniali, si dice, quindi la possibilità di sfruttare economicamente questo testo. Quindi è libero per tutti. Io posso, se ho voglia, domani mattina prendere Piccolo Mondo Antico, stamparlo e mettermelo a vendere. Lo posso fare legalmente, perché i diritti patrimoniali
sono
decaduti.
Certo.
Allora, i libri di Fogazzaro, noi come volontari di Wikimedia Italia, ma anche come normali cittadini, cosa abbiamo fatto? Abbiamo cercato su internet i file PDF e ce ne sono parecchi, li abbiamo presi, in particolare c'è un sito che si chiama archive.org, un sito americano che raccoglie le scansioni, i file PDF di tutti i libri caduti nel pubblico dominio e l'abbiamo caricato nel progetto Wikisource e poi un po' alla volta abbiamo confrontato il testo e abbiamo creato il testo digitale corrispondente alla scansione dei libri di Fogazzaro. E allora torniamo alla tua domanda. Se tu hai un libro, sì, lo puoi fare. Devi però rispettare,
certo,
il diritto d'autore. Quindi se tu a casa tua hai un libro di tua nonna, per
sì,
esempio, e questo è relativo a un autore che è morto da più di 70,
certo,
anni, lo puoi fare. La prima cosa che ti consiglio è cercare su internet che non ci sia già questo PDF.
Ovviamente, per fare un lavoro.
Esatto, se no fai il lavoro per niente. Se questo PDF non ci fosse, tu puoi fare anche con uno scanner, puoi fare la scansione del libro, quindi è legale, equivale a fare la fotocopia, e poi lo puoi caricare sul progetto Wikisource. E questo è legale. Quindi il tuo libro di carta, che magari tu magari lo conservi, ma tua figlia magari decide di buttarlo via,
certo,
e una volta che l'hai messo su internet viene conservato per sempre e quindi non verrà più perso.
Perfetto, quindi dopo questo progetto di Lavinia a Vicenza siete stati?
Ci siamo spostati a Padova, come
sto
dicevamo.
Sto facendo parlare un sacco
oggi.
Così.
Sì, ma come ti dicevo non ho problemi.
Perfetto.
Poi abbiamo fatto a Bologna, oggi siamo a Bologna, oggi si parla di Open Data, è un argomento similare a quello che dicevamo qui su Padova di OpenStreetMap. Poi abbiamo fatto a Pisa ci sono state anche ieri delle conferenze, ma stasera soprattutto a Pisa fanno un concerto di musica libera, quindi di autori che hanno deciso di pubblicare le loro opere non con le licenze, tutti i diritti riservati, ma con delle licenze che ne permettono il riuso e la diffusione e in particolare la copia. Poi ci sarà a Roma la settimana prossima un evento legato al tema dei micropagamenti, se vuoi poi, questo è un tema molto specifico, ne parliamo dopo, e a Napoli hanno parlato di software libero, questo ancora mercoledì, software libero e hanno parlato dell'inserimento del software libero all'interno della scuola. Questi sono stati gli eventi che abbiamo fatto a livello nazionale.
E che state seguendo in questi giorni. Perché
esatto,
insomma.
Sì.
Allora, mettiamo un'altra canzone, giusto? Perché così almeno le tue corde vocali. Perché io sto ascoltando, sto imparando un sacco di cose, sto prendendo un sacco di appunti.
Sì,
anche.
Sì, magari così nel frattempo faccio anche due passi e mi sgranchisco un
esatto.
po' le gambe.
E allora, ascoltiamo un po' di musica. Eccoci ritornati in onda. Ti ho visto camminare un sacco. Abbiamo un altro telefonatore. Pronto?
Pronto!
Ciao!
Ciao
Fabrizio, ciao!
Ciao, dimmi!
Chi sei tu?
Io sono Fabrizio, ho 40 anni, sono di Casale Monferrato, in provincia di Alessandria.
E dove sei adesso?
E in questo momento sono in Larga Europa, all'incrocio con via Giacomo Matteotti.
Cioè tu praticamente da Casale Monferrato sei arrivato fin qua a Mappare Padova?
Sì, sì, sì.
Perché?
In occasione della conferenza. Perché c'era la conferenza dei mappatori italiani di
sì.
OpenStreetMap e io ho preso il treno e volevo partecipare. E adesso sto aspettando di prendere il treno per tornare a casa, mi avanzavano 2 orette e quindi contribuisco. Sono qua col mio bel cartellina d'acciaio, i fogli di carta, la penna e sto andando in giro.
A mappare?
A mappare.
Ma mi diceva Luca che tu hai fatto un lavoraccio su a Casale Monferrato.
Sì, vabbè, ho ereditato, ho visto la mappa che era praticamente un insieme di righe bianche, ogni riga era una strada che si incrociavano, io ho messo i nomi delle vie, ho messo le chiese, ho messo gli edifici pubblici, i telefoni, i numeri civici, piano piano, magari a volte andando in giro facendo qua un po' di jogging, a volte portando il bambino in bicicletta, andandolo a prendere all'asilo, c'è sempre qualcosa da scoprire, anche solo un idrante all'angolo della strada, una nuova cassetta delle lettere, una cabina telefonica che sparisce.
O una rotonda che appare.
Una rotonda che appare, come la rotonda sul mare, sì, rotonde ne appaiono tante.
Quindi insomma l'idea, quello che tu mi stai dicendo è che
sì.
qualsiasi persona in giro che vada a fare qualunque cosa, fare la spesa, andare a prendere i bambini in giro, andare al lavoro, può mappare.
Sì, se ha buona memoria fotografica si ricorda, dice ah guarda hanno aperto una nuova banca all'angolo lì oppure hanno messo una nuova cosa, una via ha cambiato senso di marcia. Tante cose influenzano magari il tran tran quotidiano. Che facciamo ogni giorno, quindi con un minimo di spirito di osservazione si può fare, anche se non si utilizza il GPS, non è assolutamente necessario possedere una conoscenza sul GPS, basta una normalissima conoscenza di leggere una cartina, ma neanche la conoscenza del computer, ad esempio, se posso raccontarlo.
Certo.
Io la liberatoria perché parlo dei miei genitori, i miei genitori, mio papà è pensionato, ha comprato una Vespa usata e va in giro per le colline, così ogni tanto mi dice, ah sai ho fatto questa strada, ho fatto quest'altra strada, ho visto che gli succede, lo dice a me o chiunque può dirmelo o compilarmi o anche un breve schizzo o un disegnino sul foglietto, lo porta a qualcuno che è nel sistema come sono io e posso anche far da tramite per aggiungere nuovi punti, quindi chiunque può raccontarlo all'amico mappatore o diventare mappatore lui stesso. Che
ecco che questa è una cosa che tu fai anche con i tuoi colleghi, giusto?
Sì, 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 io rompo le scatole ai miei colleghi stampando le cartine del loro paese, tipo chi è molto più vecchio di me si ricorderà le cartine mute a scuola che bisogna compilare con i nomi dei fiumi e le città, e gli do ai miei colleghi dicendo, rompendogli le scatole appunto, dicendo senti, mettimi dove c'è la farmacia, la posta, stiamo parlando di paesini da 1000-2000 abitanti, quindi sono i punti focali del paese, dove è il municipio, dove è la posta, se c'è una banca col banco,
certo.
Se c'è la farmacia, e segnami questi punti qua, le fontanelle, perché io vengo da una regione che è tutta di colline, quindi chi va in bicicletta fa piacere sapere che c'è una fontanella nella piazza pubblica vicino alla chiesa o comunque in un punto riconoscibile senza aver girato tutto il paese.
Certo.
Per chiedere
dov'è la fontana?
Dov'è la fontana, magari morto di sete a luglio, sul sole cocente.
Sì, non è il caso.
E quindi coinvolgendo anche persone al di fuori del, diciamo, di una conoscenza informatica o di una cultura informatica, si può propagare e acquisire informazioni utili, perché non posso girarmi tutti i paesi della provincia o della regione.
Esatto, se hai qualcuno che lo fa per te è più semplice, giusto?
Sì, se tanta gente lo facesse per me, io passerei tanto tempo magari a mappare di meno, ma inserire, fare più data entry, inserire più dati, ma comunque la conoscenza e la precisione sarebbero comunque garantite, perché io mi affido a persone che vivono in quel paese. Non darei mai a voi, che ne so, la cartina di Casale Monferrato da compilare, perché magari non avete proprio una conoscenza, però potrebbe anche fare questo.
Creativa forse, ma insomma.
Come ultima risorsa, se proprio non c'è nessuno, meglio una conoscenza acquisita sul posto. Però comunque si cerca di mantenere sempre questa conoscenza e anche un'attenzione alla qualità e non solo alla quantità dei dati.
Certo, da quanti anni fai il mappatore?
Guarda, compio un anno in questo periodo.
Wow!
Mi sono iscritto.
Auguri, allora.
Grazie, il 12 ottobre del 2010. L'ho scoperto tramite un articolo su una rivista, National Geographic, si può fare pubblicità?
Sì, beh, National Geographic.
In cui appunto c'era un articolo di una pagina che parlavano del terremoto di Haiti e come gli haitiani stessi abbiano aiutato, girando solo con carta e penna in mezzo a tutta questa devastazione, senza punti di riferimento, perché i palazzi erano crollati, le vie molte erano ingombre dalle macerie, hanno ricreato una mappa di Haiti che è stata poi addirittura riconosciuta dall'ONU come una componente fondamentale in tutto l'apparato di soccorso, perché è stata tirata su dal nulla nel giro poi di una settimana a Port-au-Prince, la capitale. E questo qui mi ha colpito, mi ha fatto aprire la pagina del progetto, vedere subito che Monferrato, per esempio, la mia via era priva di nome e l'ho aggiunta, e la via vicina, e la via ancora vicina, poi là c'è un negozio, là c'è un telefono e via così. Una cosa tira l'altra.
Ma tu sei ancora, come mi diceva Luca, ti sei disintossicato oppure sei proprio immerso nel...
Allora, un amico mi ha detto... Quando arriverai a fare, a percorrere le rotonde stradali con il GPS, facendo un giro e mezzo per ogni rotonda, in modo da essere sicuro di aver preso l'esatta, diciamo, geometria della rotonda stradale, veramente sarai quasi all'ultima spiaggia.
Beh, io l'ho fatto, ti dico, io l'ho fatto.
E io l'ho fatto quest'estate.
Allora, intanto grazie mille per averci raccontato questa tua esperienza.
E grazie a voi.
Ciao, no, buon ritorno.
Ciao Fabrizio.
Ciao.
Ecco, una cosa fondamentale che ha detto Fabrizio, che vorrei sottolineare, è questa. Lui ti ha detto le fontanelle per i ciclisti. Pensa anche cosa vuol dire questo, l'utilità da un punto di vista della fruibilità da parte del cittadino comune, da una piccola gruppo magari anche di cittadino, e la impossibilità per un operatore commerciale di farlo, perché tu non troverai mai in vendita una mappa delle fontanelle per ciclisti. Però vedi, alcune persone si mettono d'accordo, lo trovano, lo fanno e riescono a dare un dettaglio sul territorio fondamentale per alcune categorie di persone che hanno un privo valore commerciale ma una grande utilità di tipo sociale.
Beh sì, no, credo che fondamentalmente sia questo, no? Cioè riuscire a fare delle cose che possano
avere
realmente...
un'utilità sociale.
Esatto. E poi magari servono anche molto di più che sapere dov'è, nel senso, magari la strada, cioè a parte le strade principali, ma magari tutte quelle cartine, magari sapere dov'è la fontanella o magari anche il bancomat, che trovare un bancomat non è proprio così facile.
Esatto, oppure sapere, oggi è abbastanza semplice avere la possibilità di un GPS sul cellulare, tu sai che magari sei un correntista di una data banca, vuoi sapere dov'è il bancomat della tua banca più vicino e è un attimo, guardando OpenStreetMap, a trovarlo. Dopo il lavoro oggi è ovviamente di Fabrizio, Tiziano, Diego e tutti gli altri che sono in giro per Padova.
Allora, tu vai avanti a raccontare di quello quello che stavamo parlando prima, quindi del copyright.
Copyright.
Posso farcela oggi?
Sì, ce la fai.
Mi sono svegliata troppo presto.
Hai bevuto il caffè stamattina?
No, mi sono svegliata troppo presto perché dovevo andare al matrimonio e quindi è tutto di corsa.
Non il tuo però.
No, il mio no, non sarai qua. Adesso, pur a questo punto condividendo l'idea, anzi, mi armerò di carta e penna ogni volta che troverò una fontanella, quando vado in montagna, queste cose lo farò sicuramente anch'io perché mi sta divertendo, sperando di essere abbastanza brava. Dovrò trovare qualcuno che possa inserire i dati. Chiamo qualcun altro intanto che tu racconti qualcos'altro.
Sì.
Tipo, non so, qualche cosa tu di particolare che hai, che ti è successo a te? Tipo, a parte farsi un giro e mezzo di rotonda.
No, ecco, questo qua, ti dico anch'io, mi ero fatto prendere talmente tanto dall'entusiasmo che tutte le volte, anche quando giravo con mia moglie e mia figlia, facevo il giro della rotonda intera prima di uscire. Quindi a un certo punto non dico che ho rischiato di rompere con mia moglie, perché mi conosce. Però sicuramente è diventato una mania, cioè, avevo sempre il GPS acceso in macchina, un piccolo oggettino che tenevo sul cruscotto del valore di 50 euro e tutte le volte che trovavo una rotonda facevo il giro completo, quindi ti lascio immaginare anche con potenziali,
anche, esatto, immagino, sia tua
potenziali
tua
anche mal di testa, mal di pancia, eccetera. E poi il primo anno che ho cominciato a mappare, io ho cominciato agli inizi del 2008, ho passato le vacanze di Natale a mappare, e le vacanze di Pasqua e di Natale a mappare. Di fatto nel mio tempo libero ero arrivato che coglievo l'occasione per uscire di casa per trovare strade nuove di Vicenza e segnarle. Poi per fortuna un po' mi è passata, quindi adesso diciamo che ogni tanto entro, correggo qualcosa e faccio anche dell'altro, giustamente, se no. Allora, finché Francesca cerca di contattare Diego, volevo parlarvi di una cosa leggermente diversa.
Credo che tu non possa.
Abbiamo già subito il nostro ospite. Pronto?
Bene. Pronto, ciao.
Ciao. Ciao, sono Francesca. Ciao, ciao, Luca. Chi sei tu?
Sono Luca, sono un mappatore di vecchia data.
Sì.
Ho cominciato a mappare nel 2007 e adesso siamo in giro a prendere un po' di dati qua a Padova.
Okay. Esattamente in che via sei, Luca?
Allora, sono in via Daniele Manin.
Sì.
Dove abbiamo appena mappato un bellissimo posto che si chiama Passione Birra. Facciamo un po' di pubblicità occulta, però...
E che cos'è? Io non so, non lo conosco.
È un locale che vende birre.
Ah, fondamentale averlo sulla mappa, giusto?
Sì, ovvio.
Visto il predecessore nel 2005, insomma...
Esatto.
Qua sono i locali preferiti da noi mappatori. E adesso ci siamo divisi da una mezz'oretta.
Sì.
E perciò ci sono i vari mappatori, alla fine abbiamo fatto gruppi da singoli perché siamo tutti mappatori esperti, non c'è nessun neofita.
Mm-hmm.
E siamo in giro per raccogliere un po' di dati separatamente e cercare di prendere i più dati possibili.
Cioè, mi diceva Luca che tu sei uno degli organizzatori, giusto?
Sì, sono uno degli organizzatori del convegno, che si è preso oneri ed onori di questa organizzazione.
Più oneri o più onori?
Entrambi.
No, ma è stato Luca è stato bravissimo, veramente. Un'organizzazione praticamente perfetta.
Praticamente perfetta. E adesso ti sei preso un momento di libertà e sei andata a mappare?
Sì, non lo facevo da tantissimo tempo, perciò no, non è vero. L'ho fatto un paio di mesi fa, cioè il mese scorso in America, a Denver.
Uh-huh.
Sono lì per un paio di convegni, tra cui quello, il convegno internazionale di OpenStreetMap.
Uh-huh.
E però in Italia era già tanto che non mappavo perché non c'ho tempo, le zone che mappo solitamente sono più o meno complete e allora non avevo tanto tempo da dedicarci.
Attento a non finire sotto qualche macchina.
Stavo attraversando la strada e ho aspettato un attimo.
In diretta, insomma, non sarebbe... Certo,
sì, da una parte sul GPS con cui prendo le foto e dall'altra il cellulare, perciò devo stare attento.
Anche questo, scusa, che è una cosa che anch'io non ho mai approfondito. Si può abbinare anche le foto, vero? Non devi solo...
Allora, io ho la fortuna di essermi comprato un GPS nuovo che fa direttamente le foto.
Ah.
E se no, basta avere un GPS normalissimo, anche i data logger che registrano punti su punti e senza schermo, costano più o meno sui 30-40 euro, perciò è una cifra abbastanza accessibile a tutti. Basta poi regolare il GPS con l'orario della macchina fotografica, e ci sono molti programmi che ti permettono di abbinare la foto alla località. E con questo è molto più veloce, perché puoi fare tante foto e dopo aggiungere, soprattutto per i waypoint, perciò per bar, cassonetti del riciclaggio, quello che a ognuno piace, è molto veloce e puoi fare tanti punti.
Ma quindi poi le foto le usi solo tu, non le pubblichi, o pubblichi anche
no,
le foto?
No, le pubblico, anche perché, cioè, se vuoi posso anche pubblicarle, anche con delle licenze, ma adesso sto prendendo dei cassonetti del riciclaggio, non so a chi possono interessare.
Ah. Però, ad esempio, anche questa è un'altra informazione che possiamo dare: chi è appassionato di fotografia e decide di liberare le proprie foto lo può fare. Un progetto si chiama Commons, sempre all'interno del Wikipedia, che permette di pubblicare e dare a tutti le proprie foto.
Ma se non erro, alcune macchine fotografiche reflex, un po' più di ultima generazione,
hanno il GPS.
Esatto, hanno il GPS integrato.
Sì.
Certo, si può usare anche quello. Cioè, esatto. Qualsiasi metodo è buono. Poi prima sentivamo un po' che Luca diceva del GPS. Giustamente qualcuno ha fatto notare che ultimamente si può fare anche se non si ha il GPS. Si possono usare delle foto aeree e con i software che si usa solitamente per editare i dati in OpenStreetMap, si possono usare quelle lì come base dati da cui ricavare le informazioni per il progetto. Ovviamente non si possono usare tutte le foto aeree, per esempio quelle di Google non si possono usare. Però ci sono alcune, sia italiane che mondiali, che sono state autorizzate per il ricalco, e perciò anche se uno non ha il GPS e vuole collaborare al progetto può farlo.
Perfetto, ma dimmi quanti siete che state mappando in questo momento in giro per Padova?
8 o 9.
Ah, e vi stanno scambiando per pazzi o no?
No, adesso non c'è ancora, almeno a me non ho ancora fermato nessuno. Ogni tanto capita.
Sì?
Più che per pazzi può capitare anche che ti fermino le forze dell'ordine e ti chiedano perché, che cosa stai facendo, soprattutto quando ti fanno foto a dati sensibili, per esempio banche o cose del genere, ti ferma e ti dico: ma cosa sta facendo lei?
E tu come glielo spieghi?
Gli faccio vedere il GPS solitamente. A me ti dico, non è mai capitato che mi abbia fermato delle forze dell'ordine, per fortuna, perché poi magari
ti trovavano altre cose poi.
Sì, no, più che altro non mi piacciono tanto le divise in generale, e allora avrei delle difficoltà, però cerchi di spiegare quello che stai facendo e solitamente non creano problemi, per fortuna.
Sì,
Beh, insomma, mi sembra che non stiate passando niente di male.
No, però ci sono alcuni elementi che si possono mappare che potrebbero avere delle,
come immagino, le cose militari fondamentalmente.
Esatto, oppure uno possa insospettirsi e legittimamente chiedere: ma cosa stai facendo? Poi sì, tu gli spieghi, a quel punto
no,
il problema
è finito. Persone normali spesso capita che ti chiedano cosa stai facendo e poi sono anche interessati, poi dall'interesse al passare realmente a contribuire al progetto è un passo che non tutti fanno. Però già l'interesse, basta e avanti.
Beh, dai, già qualcosa. Allora, intanto grazie Luca, ti lasciamo continuare a mappare Padova.
Grazie.
Va bene? Ciao, grazie.
Ciao.
Ah, ho fatto un bruttissimo suono. Ah, mi è arrivato un messaggio qui, perché noi abbiamo sul nostro computer, che mi diceva: io ho 65 anni e ho qualche problema a seguirvi. Mi aiutate? Proviamo
a dirlo
facilmente.
Sì.
Allora, l'OpenStreetMap, in questo caso questo progetto, è una mappatura.
Sì, l'obiettivo è creare una mappa libera del mondo. Una mappa che cos'è? Una mappa è un foglio di carta, lo stesso anche se c'è su computer, ma il principio è quello, quindi un foglio con sopra scritto quali sono le strade, i nomi delle strade, dove sono le farmacie, dove sono le banche, eccetera. Questo è un lavoro che possono fare tutti. L'obiettivo è averlo disponibile per tutti, fatto in maniera collaborativa con tutti i cittadini. Non serve, come dicevamo, essere informatici, non serve avere il computer, basta solo avere un po' di voglia, un po' di tempo e la volontà di condividere le informazioni, la conoscenza che si ha del territorio con gli altri. Quindi anche il nostro ascoltatore, che mi dicevi è una persona che ha 65 anni, anche lui può collaborare. Probabilmente lui conosce la sua zona, il suo quartiere meglio di chiunque altro, sicuramente meglio di altre persone più giovani, e quindi può contribuire segnando su un foglio di carta le informazioni e poi ovviamente le deve dare in mano a qualcuno che le carichi sul computer, perché non basta segnarle sulla carta, poi prima o poi devono essere portate sul computer. Ci diceva Tiziano, che abbiamo sentito prima, lui lo fa con i suoi genitori a Casale Monferrato, magari qua a Padova, se ci fosse qualche giovane disponibile o qualche gruppo o qualche associazione, potremmo tentare di spiegare esattamente come si fa questo lavoro. E quindi il nostro ascoltatore, passando i fogli che lui traccerà sulla base della sua conoscenza della zona in cui abita, qualche giovane glielo può inserire su internet.
Oppure magari è uno che sa farci con i computer, si collega al sito che è
OpenStreetMap, che quindi si scrive openstreetmap.org, e trova tutte le informazioni.
Abbastanza, se sono scritte come questa cosa che mi hai detto tu, è sì, abbastanza semplice.
Abbiamo fatto appunto una guida, si chiama OpenStreetMap per principianti, è stata prodotta per l'occasione di questi giorni. Anche questa la si trova su internet. Se uno la cerca, OpenStreetMap per principianti, e la trova.
Ok, quindi può, come dire, anche provare a inserirseli da solo.
Esatto, bisogna ovviamente avere un computer con il collegamento a internet, perché è fondamentale, perché l'archivio che conserva tutte le informazioni non è sul nostro computer, ma è su internet.
Perfetto.
A disposizione di tutti.
Allora, noi siamo quasi arrivati alla fine, perché sono le 15:08. Noi abbiamo altri 10 minuti. Tu pensi che vuoi raccontarmi qualcos'altro? Che pensi che bisogna...
No, oppure se vuoi un altro collegamento, dicevamo con Diego.
Sì.
Diego non è un mappatore oggi, lui lo fa altre volte, ma oggi non si è potuto fermare a Padova. Però lui è la persona che all'interno di questa conferenza che abbiamo fatto ha dato i numeri. Cosa vuol dire ha dato i numeri? Non che è diventato matto, ma che ci ha spiegato quali sono i dati che sono stati inseriti in questi anni all'interno del progetto. E Diego è in grado di dirci quanti sono i chilometri di strada, quant'è la percentuale di territorio italiano coperto e realizzato, eccetera. Potrebbe essere una cosa interessante.
Sì, che magari uno non se ne rende ben conto finché ne parliamo così.
Esatto, per capire un po' la consistenza di questo progetto.
Sì.
Speriamo di trovarlo, Diego, che sia libero. E quindi poi dopo Diego possiamo eventualmente chiudere.
Eccoci qua. Ciao Diego!
Diego?
Ciao, pronto Diego, ciao.
Ciao.
Ciao, sì.
Ciao Diego.
Ok.
Sì, ciao.
Ciao, allora mi raccontava Luca che cosa hai fatto tu? Hai creato, allora, hai fatto...
Vai, hai dato i numeri.
Esatto.
Sì, ho dato i numeri. Io sono un mappatore e ho messo su un sistema per verificare, appunto, fare un po' di statistiche, quindi capire come sta andando la mappatura, quindi come sta andando come stiamo lavorando bene.
Sì.
E come... Quindi ho tirato fuori un po' di numeri, insomma.
E come state lavorando?
No, abbastanza bene. Per adesso abbiamo più o meno 500.000 chilometri di strade.
Però...
Quindi abbiamo coperto ormai tutta Italia. Ogni comune italiano c'ha almeno un pezzettino di strada
raccontata.
E poi più o meno stiamo lavorando che ogni giorno vengono aggiunti 500 chilometri nuovi di strada.
Beh, sono tanti!
E quindi sì, abbastanza. Chiaramente siamo in tanti, tutta la comunità che partecipa, però la comunità è molto viva. Questo poi è solo un tassello, perché poi alla strada bisogna anche dargli un nome. Più o meno siamo sulla metà delle strade hanno un nome, quindi altre devono essere ancora completate. Dobbiamo aggiungere sempre più informazioni, aggiungere punti, bar, ristoranti, eccetera, eccetera.
Mm-hmm. E
quindi sì.
No, vai, parla, poi ti dico io, poi ti domando.
No, quindi insomma, cerchiamo di capire quali sono le zone d'Italia più coperte e quali sono le zone meno coperte, in modo da capire dove la comunità deve crescere e quindi dove manca. Chiaramente al sud, tranne alcune eccezioni, ci sono alcuni punti molto mappati, ma ci sono ancora delle zone vuote, e poi anche spesso nelle zone più montane, nelle zone un po' più marginali, c'è una minor copertura stradale, quindi dobbiamo un po' orientarci su questi punti.
Ok, tipo per esempio, quale regione del sud è più è meno mappata?
È meno mappata, diciamo, la Calabria.
Ah, la Calabria. La Puglia no, invece, vero?
Considerata l'estensione. La Puglia ha delle zone, una buona comunità, ha delle zone che hanno coperto molto bene, la provincia di Foggia, la provincia di Bari, Lecce, sono coperte molto bene.
Ok, no, perché io c'ho, i miei genitori sono di pugliesi, quindi faccio un po' di tifo per la Puglia, solo per quello. Però.
Sì, poi anche molti d'estate quando vanno lì in ferie hanno segnato. Però c'è un gruppo forte in Puglia, abbiamo un gruppo di utenti molto forte, molto attento e molto attivo.
Ecco, ottimo. E quanti utenti siete in tutta Italia?
Il numero di utenti cambia, più o meno mi sembra, se ricordo bene, le persone che hanno contribuito almeno una volta al progetto sono intorno alle 6-7 mila, se non sbaglio. Adesso il numero,
sì,
numero
circa,
di persone,
sì.
Esattamente.
Non pochi.
Sì, il numero è abbastanza ridotto. Poi va considerato che spesso ci sono un numero ristretto, diciamo un centinaio di utenti che sono estremamente attivi, e poi invece il resto degli utenti che più curano magari alcuni particolari della propria zona, però sicuramente il progetto si sta espandendo, ma ha bisogno di un'espansione, soprattutto dal punto di vista delle persone che contribuiscono.
Certo.
Esatto, perché appunto...
Da considerare un po' come anche Wikipedia è usata da milioni di persone, ma le persone che poi agiscono in maniera attiva, contribuiscono all'enciclopedia, tendenzialmente sono un po' più ridotte.
Certo.
Ecco, sì, dobbiamo aumentare il numero di utenti attivi, perché lui diceva il numero totale degli utenti che hanno fatto almeno una modifica all'interno di OpenStreetMap, però molti di questi hanno fatto solo quella
modifica,
una o due modifiche, e poi non hanno fatto altro. Se riusciamo a far aumentare le persone attive nel progetto, quindi non dico magari a livello di Fabrizio o di Tiziano come abbiamo sentito, ma anche qualche inserimento al mese, sicuramente il trend di crescita del progetto sarà molto più rapido.
Perfetto. Allora, intanto grazie Diego
per
averci raccontato queste cose e buona giornata.
Okay. Ciao, ciao.
Ciao, grazie. Ciao.
Insomma, possiamo diventare tutti utenti attivi.
Esatto.
Diamogli una mano anche per scoprire il nostro territorio, perché comunque è un modo... Appunto, si parlava prima di conoscenza, di riuscire anche da scoprire cose che magari neanche noi avevamo in mente che ci fossero.
Esatto.
A parte le fontanelle per i ciclisti, che comunque sono utilissimi, ma anche posti che magari noi, immagino io che insomma...
Ecco, se uno oggi ci ha ascoltato e volesse capire un po' di più del progetto, va alle ore 18 in via Alsazia 3, presso l'associazione Faber Libertatis, e trova questi volontari che rientrano e inseriscono su internet. Se no... cercheremo di parlare, adesso parlerò anch'io con quelli di Faber Libertatis, visto che loro hanno una bella sede a Camin, eventualmente di fare degli incontri, oppure possiamo anche trovare, magari se c'è qualche associazione che ci sta ascoltando, qualche gruppo di volontari, tramite qua Radio Cooperativa, che loro hanno il mio riferimento,
certo.
Possiamo organizzare degli incontri presso di voi, quindi non serve che voi veniate a trovarci, ma se volete veniamo noi a trovarvi.
Perfetto, quindi... Radio Cooperativa, dai microfoni, vi dà, come dire, la voce, ok?
Esatto.
E voi mettete, come dire, la forza fisica di provare a fare qualcosa per mappare il più possibile, e non solo, insomma, comunque la libera circolazione dell'informazione e della conoscenza. Insomma, direi che la mappa forse è uno dei tanti progetti, ho visto, che avete in mente e in cantiere.
Esatto.
Allora Luca, io intanto ti ringrazio per essere venuto qua con noi.
Io ringrazio te, Francesca, e tutta la radio.
Quando volete, noi siamo disponibili per potervi far appunto parlare, magari attraverso un microfono che forse arriva più nelle come nelle case di più persone forse rispetto a quello che potrebbe essere, non so, un computer, anche se ormai i computer vanno un po' dappertutto.
Volentieri, oppure potremmo anche fare così, immagino che voi abbiate delle linee di collegamento con i vostri ascoltatori,
certo,
un'email o cosa, sul tema della tecnologia e più in generale se vi interessa qualche cosa legato alla libertà o capire quali sono le implicazioni delle tecnologie rispetto ai nostri diritti, potete fare le domande a Radio Cooperativa,
certo,
e poi noi ci organizziamo, perché non siamo, io ad esempio non sono un tuttologo, non sappiamo tutto, magari ci prepariamo anche e chissà che magari possa diventare un appuntamento fisso di questa,
certo,
radio.
Più che volentieri. Comunque vi ricordo l'email, che è info@radiocooperativa.org. Detto questo, noi andiamo verso casa e ci salutiamo. Vi ricordo solo questo, a parte mappare Padova, quindi trovarsi alle 18 eventualmente, anche solo per capire di un po' di più con,
certo,
questi ragazzi che stanno lavorando, vi ricordo che in giro per Padova c'è la Fiera delle Parole, quindi se avete voglia di fare qualcosa andate in giro e cercate, ci sono un sacco di personaggi interessanti. Grazie Luca, grazie ai ragazzi che hanno telefonato, poi li ringrazierai tu da parte nostra.
Bene, bene.
Certo. E buona giornata a tutti. Ciao!
Ciao, 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 ciao.